Martedì 11 agosto, 19ª settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Ezechiele, colui che è forte con Dio, è chiamato da Dio perché porta al popolo la sua parola. Questo profeta è però diverso da tutti gli altri. A lui viene chiesto di fare ciò che mai a nessun altro profeta era stato chiesto. Lui prima dovrà mangiare ciò che il Signore gli dice, e solo dopo averlo mangiato dovrà e potrà riferirlo al suo popolo. A questo comando lui non dovrà ribellarsi, dovrà obbedire con grande docilità. Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle, come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Perché Ezechiele deve mangiare il rotolo della parola del Signore? Perché solo facendo divenire la parola di Dio sua carne e suo sangue, mai metterà qualcosa di suo nella trasmissione della parola. Della parola di Dio o della volontà del Padre, come vero cibo, ne parla anche Gesù. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbi mangia. Ma egli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Giovanni 4, 31-34. Rispose loro Gesù, in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vede il pane dal cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli disse, Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risuscite nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Giovanni 6, 31-40. Anche all'Apostolo Giovanni viene chiesto di mangiare il libro nel quale sono contenute le divine parole. Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo. Va, prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta in piedi sul mare e sulla terra. Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. Ed egli mi disse, prendilo e divoralo. Ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele. Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai. In bocca lo sentì dolce come il miele, ma come l'ebbe inghiottito ne sentì nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto, devi profetizzare ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Apocalisse 10, 8, 11. Se la parola di Dio non diviene nostra carne, il nostro sangue, nostra vita, nostro cuore, nostra opera, nostra fede, nostra carità, nostra speranza, nessuno mai crederà in essa. Noi non dobbiamo dirla come parola di Dio, dobbiamo dirla come parola di Dio che è divenuta parola nostra. Questa verità la troviamo già nel Salmo. Sacrifici e offerte non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro su di me scritto, di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge nel mio intimo. ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea, vedi? Non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho cedato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Salmo 47, 11. Dio e la sua parola sono una cosa sola. Il profeta e la parola di Dio devono essere una cosa sola. L'efficacia della parola è data dalla trasformazione in nostro sangue, nostra carne, nostra anima, nostro spirito, nostro cuore. Divenendo parola di Dio, viviamo di parola di Dio, diciamo e riferiamo la parola di Dio. Leggiamo Ezechiele 2, 8, 3, 4. Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai ed ecco una mano tesa verso di me e tenevo un rotolo. Lo spiegò davanti a me, era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, piante e guai. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi vai e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi, figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai. Fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse, figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Applichiamo a noi, discepoli di Gesù, questo comando dato dal Signore al suo profeta. Più un discepolo di Gesù è responsabile della parola del suo Maestro e Signore, e più la deve mangiare. La si mangia leggendola, meditandola, pregando lo Spirito Santo perché ci sveli ogni verità in essa contenuta. Più alta è la responsabilità e più il nutrimento dovrà essere costante, perseverante, ininterrotto. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Ma oggi il cristiano per circa 23 ore e 59 minuti si dedica a mangiare la parola del mondo. Per un solo minuto, e a volte neanche per un solo minuto al giorno, si dedica a mangiare la parola di Dio, di Cristo Gesù, della Chiesa. Ci si nutre di parole del mondo, si proferiscono parole del mondo. Ma non si ha però il coraggio e l'onestà di dire che sono parole del mondo. Si dice invece che sono parole di Dio. Chi vive di parole del mondo mai potrà dire la parola di Dio. Dirà sempre la parola del mondo, facendola però passare per parola di Dio. Qual è il trucco del mondo perché noi crediamo che la parola del mondo sia autentica parola di Dio? L'uso del cavallo di Troia. In che consiste questo trucco? Fare di ogni ministro della parola, di ogni dottore della parola, di ogni professore della parola, di ogni profeta della parola, di ogni altro incaricato della Chiesa di dire la parola, persona che dice la parola del mondo. In apparenza si è dinanzi ad un cavallo, nella città si introduce il cavallo. Si ignora che nella città vengono introdotti i guerrieri che poi dovranno aprire le porte perché tutto l'esercito si vi entra e la distrugga. Se la parola degli uomini è fatta dire o a un ministro della parola, o a un dottore della parola, o a un professore della parola, o ad ogni altra persona incaricata dalla Chiesa a dire la parola, o anche ad un profeta della parola, chi ascolta penserà che sia vera parola di Dio e mancando di ogni discernimento e di ogni conoscenza l'accoglierà come parola di Dio, mentre è solo parola degli uomini. Di questi cavalli di Troia oggi il mondo ne possiede un numero infinito. Ogni responsabile della parola deve porre ogni attenzione a non lasciarsi trasformare dal mondo in un cavallo per veicolare nel suo ventre il distruttore della divina, eterna parola della salvezza e della rivelazione. ognuno si chieda: sono io un cavallo di Troia? Lettura del Vangelo. Da quando Gesù ha iniziato l'annuncio della parola e l'invito alla conversione, perché il regno dei cieli è vicino e solo convertendosi è possibile entrare in esso, i discepoli perseverarono a pensare alla terra, dal pensiero degli uomini, secondo le categorie degli uomini. Ora è evidente che le categorie del cielo e le categorie della terra, le categorie della luce e le categorie delle tenebre, distano le une dalle altre più che l'Oriente dall'Occidente. Finché non scenderà sui discepoli lo Spirito Santo e li illuminerà con le sue categorie celesti, essi sempre penseranno secondo queste categorie di terra. In fondo, molti drammi nella Chiesa, di ieri e di oggi, molto più di oggi che di ieri, proprio da questo sono generati, dalla conduzione dei cuori, dalle categorie di pensiero della terra. Diciamolo subito, dalle categorie di pensiero della terra mai si potrà edificare il regno di Dio. E qualcuno di queste categorie di pensiero della terra, porre il proprio pensiero della terra ha solo ed unico principio ermeneutico per la lettura della parola di Dio. Porre la propria volontà, principio unico, alle quali tutte le altre dovranno sottoporsi, pena la scomunica e l'allontanamento. Porre le scienze umane come regola di comportamento e istituzione della scienza divina. La scienza umana può aiutare la scienza divina, mai però la potrà sostituire. Porre la coabitazione con il peccato, la trasgressione alla disobbedienza a Dio e alla Chiesa, come regola per la vera edificazione del Regno di Dio. Non parliamo poi delle categorie della calunnia, della falsa testimonianza, dell'insulto, della distruzione della fama e del nome di quanti non concordano con le nostre misere e umane categorie per l'edificazione del Regno. Categorie di vero disastro è usare la persona che gode di credibilità perché veicola la menzogna e la falsità, servendosi di essa con inganno, falsità, travisamento della verità storica. Se volessimo elencare le categorie di pensiero della terra, non basterebbe un volume di molte e molte pagine. Gesù oggi rivela ai discepoli che le categorie di pensiero della terra nulla hanno a che fare con le categorie di pensiero del cielo e con la sola divina categoria per entrare al regno dei cieli. In verità io vi dico, se non vi converterete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi è un bambino? Il bambino è colui che in tutto è dal padre, dalla madre e dagli altri. È colui che viene fatto e non fa e non si fa. Viene concepito e non si concepisce. Viene alimentato e non si alimenta. Viene aiutato in ogni più piccola cosa. Niente da lui, tutto è dagli altri. O ci lasciamo interamente governare da Dio, mettendoci sotto la sua volontà, o mai potremo essere il regno di Dio. Ma se è Dio che ci fa, lui ci fa dalla sua volontà, non dalla nostra. I mali che mandano in rovina il regno di Dio sono sempre la superbia, la presunzione, l'inganno, il dolo di pensare che ognuno si possa fare dalla sua volontà, dalla sua scienza, dalla sua dottrina, dalle sue forze. Nel regno di Dio nessuno si fa. Nel regno di Dio siamo fatti da Dio, ognuno secondo la misura della grazia che gli è stata donata. Se chi conduce l'arato ed è stato costituito per questo ministero vuole anche fare il potatore degli alberi, taglierà i rami buoni e lascerà i rami cattivi. Così agendo rovinerà il bel giardino del regno di Dio. Ognuno si chieda, da chi sono stato fatto e mi faccio io? Da me stesso, dagli altri, dal mondo, dagli amici, dai conoscenti, da mio padre, da mia madre? O sempre solo mi lascio fare dallo Spirito Santo, secondo la volontà del Padre? È una domanda che esige una risposta con somma onestà. Quando ci si lascia fare da Dio, sempre ci si lascia fare dalla Chiesa. Dio la Chiesa, Dio lo Spirito Santo. Lo Spirito è la Chiesa, Dio i pastori, lo Spirito e i pastori sono inseparabili. Leggiamo il testo di Matteo 18, 1, 5, 10, 12, 14. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamasse un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Rileggiamo questa parola di Gesù. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? Il regno dei cieli non è simile a quello degli scribi e dei farisei. Nel regno dei farisei e degli scribi i santi rimanevano santi in eterno e santi erano soltanto gli scribi e i farisei, mentre i peccatori rimanevano in eterno peccatori. Non c'era passaggio dalla santità al peccato e neanche del peccato alla santità. Nulla di più falso. Il loro era un regno senza la parola di Dio. Nel regno che Cristo Gesù è venuto a instaurare e a edificare sulla terra, non solo dal peccato si può passare alla più grande santità, ma anche dalla santità si può tornare nel peccato. Ma anche chi è già al regno di Dio deve andare a cercare tutti coloro che non sono al regno di Dio e portarli in esso. E questa è la sostanziale differenza tra i due regni. Il regno dei farisei era chiuso, ermeticamente chiuso. Il regno di Cristo è aperto, totalmente aperto. Da esso si può uscire con il peccato, si può entrare con la conversione. Quanti non sono ancora regno di Dio devono essere invitati ad entrare. Quanti erano regno di Dio e sono usciti da esso, vanno cercati e chiamati a farvi ritorno. Questa è la missione pastorale degli apostoli, dei presbiteri, di ogni altro discepolo di Gesù, ognuno secondo le sue personali responsabilità e mansioni, che si vivono nella Chiesa una santa, cattolica, apostolica. Se si lascia che una pecora si perda, allora non si vive sul modello di Cristo Gesù. Lui ha cercato tutte le pecore del Padre, per le sue pecore ha dato la vita. L'ha data per la loro conversione, per la loro perseveranza, per la loro santificazione e anche perché continuassero la sua stessa missione. Madre di Dio, vieni in nostro aiuto e insegnaci come si edifica il regno di Dio nel mondo. Amen.